Magari i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so. Ma ad ogni modo, noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo e la testimonianza è fondamentale. Non credo che il fatto che un'azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa cosa si può fare.
Bene, con questa citazione delle parole di Basaglia si conclude questa scheda informativa che vi abbiamo fatto ascoltare per inquadrare la figura di Franco Basaglia, e adesso siamo in collegamento telefonico invece con Giorgio Antonucci, che ha conosciuto direttamente Franco Basaglia. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Quando hai incontrato Franco Basaglia e come avete collaborato insieme?
Dunque, io l'ho conosciuto quando ancora lavorava a Firenze. Siccome io negli anni 60, poco dopo essermi laureato, io mi sono laureato nel 63, negli anni, in questo caso ricordo 65-66, siccome già io mi occupavo di evitare gli internamenti, cioè me ne occupavo anche con successo, nel senso che mi occupavo di persone che rischiavano l'internamento e cercavo di evitarlo. Allora una volta gli telefonai a Gorizia e gli dissi che facevo queste cose, e anzi scherzando gli dissi che lui stava cercando di eliminare il manicomio e io stavo cercando di non mandarci le persone, in modo tale che si era complementari. Ci si rise anche sopra. Gli telefonai diverse volte anche perché volevo sapere che ne pensava di certe situazioni a cui io andavo incontro. Così poi, quando dopo Cividale del Friuli, quando io avevo lavorato nel primo reparto di ospedale civile in alternativa ai manicomi, diretto dai Delvai Scotti, anche Delvai Scotti a Bologna faceva il lavoro che Basaglia faceva a Gorizia, e poi fu mandato via dagli amministratori da Bologna e Basaglia si interessò e riuscì a trovare un reparto nuovo neurologico nell'ospedale civile di Cividale del Friuli, e lì si mise insieme, perché Cotti si rivolse a me e a Tesi. Tesi lavorava con Basaglia, io lavoravo, come ho già detto, e in tre medici, tre assistenti sanitari, anzi due assistenti sanitari e un assistente sociale. Gli assistenti sanitari venivano da Gorizia e si cominciò a fare questo lavoro, che durò poco perché il paese di Cividale non sopportava che le persone che si comportavano benissimo fossero in giro invece che essere in reparto, e si dovette chiudere Cividale. Comunque questo è nel 68. Nel 69, siccome fumo buttati fuori da Cividale, Basaglia mi invitò a lavorare con lui a Gorizia, e così lì a Gorizia ho lavorato insieme a lui. E vorrei riprendere le parole che sono state citate da poco, perché riguardano il presente, cioè Basaglia, che vedeva molto chiaramente la difficoltà del problema, ha detto: forse i manicomi, in pratica ha detto così, ci saranno ancora, infatti ci sono ancora dopo di tanti anni, però quello che non ci possono togliere è che noi abbiamo dimostrato che si può fare diversamente, e questo è il grande valore di Basaglia, non il fatto falso che si dice ora che non ci sono più gli internamenti e i manicomi, perché ci sono gli internamenti e ci sono i manicomi, però appunto le cose sono diverse perché c'è qualcuno che ha dimostrato che si può fare diversamente, e chi continua a fare come nel passato è sotto giudizio, mentre prima sembrava che fosse naturale e l'unica cosa possibile.
Senti, ti volevo chiedere proprio a questo proposito di aiutare a fare chiarezza, o almeno a esprimere la tua opinione in proposito su quella che a noi pare essere un po' una mistificazione, o comunque una versione non proprio corretta delle cose, cioè quella che fa passare la legge 180 come la cosiddetta legge Basaglia. Invece sappiamo che ovviamente il ruolo di Basaglia fu fondamentale in quegli anni come figura di riferimento, però la legge 180, che al suo interno prevede ad esempio il trattamento sanitario obbligatorio, con cui si ha oggi a che fare in termini pressoché manicomiali, comunque di costrizione psichiatrica, per l'appunto si discosta in parte dal pensiero e dalle convinzioni di Basaglia.
Ma certo, dico, perché Basaglia aveva scritto anche sulle mura del manicomio di Trieste: voi li internate, infatti a me mi aveva preso perché evitavo gli internamenti, e noi li liberiamo. Certamente se una legge prevede l'internamento autoritario, una legge dello Stato, non è una legge che poteva piacere a Basaglia, questo è a livello logico, anche se io so che non gli piaceva, ma non c'è bisogno di averlo conosciuto, non sarebbe stato intelligente cercare di demolire il manicomio quando si continua a prendere le persone con la forza e a portarle dentro, perché io dico sempre che il manicomio non è un edificio, è un criterio, cioè la possibilità che c'è su una legge dello Stato, su un giudizio affrettato e arbitrario, di internare le persone, e questo è il nocciolo del problema. Anzi, vorrei dire a questo proposito che bisognerebbe smetterla, lo dico non per te ma per tanti, di parlare dei manicomi come si parlerebbe, non so, di un ospedale. Cioè un ospedale, per esempio, ci sono degli ospedali buoni dove si cura la tubercolosi, oppure ci sono degli ospedali buoni o non buoni dove si curano i tumori. Questo è un discorso logico, perché la tubercolosi si vede al microscopio, i tumori sono una malattia, malattia vuol dire un fatto biologico oggettivo. Invece il concetto che un altro è pazzo, basterebbe prendere il nostro Presidente del Consiglio, che ha detto che sono pazzi i magistrati, e poi ha detto che sono antropologicamente diversi quelli di sinistra, per cui chiunque può dare dei giudizi di carattere psicologico, con la differenza che lo psichiatra ha il potere con questa legge di non solo di dare giudizio, ma anche di procedere a un internamento con la polizia. E poi quando uno è stato internato non è più quello di prima. Il fatto che il giudizio sia arbitrario non lo dico io, cioè è stato dimostrato, io lo misi nel mio primo libro, dall'esperimento di Rosenham, in cui alcuni decisero di presentarsi volontariamente in manicomi degli Stati Uniti, sia sulla costa atlantica che su quella pacifica, ed erano persone come psicologi, anche uno psichiatra, pittori, casalinghe, insomma, pediatri, si presentavano lì e venivano internati sempre, o quasi sempre, dicevano sento le voci, venivano internati come schizofrenici, e poi dopo venivano dimessi con schizofrenia in remissione. Loro si erano presentati apposta per dimostrare che uno che finisce nelle mani dello psichiatra viene senz'altro classificato, e la classificazione poi non gli si stacca più da addosso. Per cui quando si parla di queste cose bisognerebbe dire che la psichiatria, per tutti i cittadini, non per alcuni, è una minaccia alla libertà, perché qualunque cittadino, chiunque sia, può essere internato su parere di altri e dopo la sua vita non è più quella di prima. Per cui è una minaccia alla libertà di tutti quanti, non c'entra nulla con i luoghi di cura, dove si va quando si ha una malattia o l'altra, si può essere curati bene o male. Qui si tratta di campi di concentramento, come diceva lo stesso Basaglia, ha scritto anche un libro intitolato Crimini di pace, contrapponendo ai crimini di guerra che sono i campi di concentramento. Per cui, come dice Thomas Sacks, il trattamento psichiatrico, il controllo sociale spacciato come terapia psichiatrica, è un illimitato potere per i tiranni, e infatti non ha nulla a che vedere con uno Stato di diritto, che un cittadino che non ha fatto niente, che magari dice delle cose che sembrano discutibili, non so, mi sento perseguitato dal KGB, oppure appunto sento la voce degli angeli o altre cose, che venga preso con la forza e portato dentro per modificare il suo pensiero. Questo è un attentato alla libertà e riguarda tutti noi. Io posso dirlo anche personalmente, nel senso che quando ero ragazzo, avevo 12 anni, camminavo per Firenze in bicicletta, mi fermò una guardia municipale che anche lei in bicicletta mi aveva raggiunto e mi disse che ero passato col rosso e poi ero scappato. Allora io gli dissi che lui aveva 50 anni, io 12, non ero scappato perché se volevo scappare non mi avrebbe certamente raggiunto. Lui si offese, mi portò in comune e volevano chiamare lo psichiatra e internarmi. Per fortuna telefonarono a mio padre, che era una persona importante in città perché era un funzionario delle industrie elettriche. Mio padre disse di lasciarmi, io fui lasciato, però se ero figlio di un proletario o un immigrato andavo in manicomio giudiziario, per cui tra andarci e non andarci non dipende dalle nostre facoltà, dipende dall'arbitrio degli altri. Questo va detto quando si parla contro la psichiatria: non si difende un ristretto numero di persone, si difende tutti, perché tutti possiamo diventare pazienti psichiatrici, perché chiunque arbitrariamente, e anche gli psichiatri, possono dire che uno è malato di mente. La prova lampante nel giudizio sull'omosessualità che gli psichiatri americani hanno abolito ad alzata di mano, perché uno degli psichiatri aveva detto: ma ci sono tanti omosessuali anche tra di noi. Nonostante questo, proprio in questi giorni il vescovo di Pistoia, mi sembra, ha detto che gli omosessuali non possono fare la comunione, e lo psichiatra Francesco Bruno, che va sempre in televisione, ha detto che è inutile chiacchierare, la psichiatria ha ragione, l'omosessualità è una malattia di mente. E questa è una pura idiozia, ma è un'idiozia pericolosa, perché è chiaro che non si può fare un convegno sull'oncologia e poi ad alzata di mano dire che il tumore non è una malattia, perché è un fatto oggettivo. Invece si può, come fanno gli psichiatri americani, riunirsi e dire, per esempio, ora hanno inventato anche che le gambe inquiete sono una malattia di mente e altre sciocchezze, e noi si potrebbe soltanto ridere della loro mancanza di intelligenza, se non fosse che siamo minacciati, per cui c'è poco da ridere, anzi bisogna stare attenti.
Certo, tra l'altro mi veniva in mente quando raccontavi di questo tuo episodio da bambino, invece dell'esito tragico che hanno molti episodi di questo genere, in cui non interviene una rete di solidarietà a salvare dalle mani dell'autorità. Ultimo, cioè almeno che mi ricordi io quest'estate, il caso di Franco Mastrogiovanni, che appunto è stato fermato sostanzialmente per un'infrazione stradale, qualcosa del genere, portato nel reparto psichiatrico, morto dopo essere stato tenuto per 4 giorni legato al letto senza alimentazione.
Infatti torna bene, per tornare a Basaglia, il titolo Crimini di Pace, e Basaglia ora rischia di essere preso come copertura alla mancanza di cambiamenti, quando lui ai suoi tempi i cambiamenti l'ha fatti. L'unico modo per rispettare Basaglia è continuare ad andare avanti e approfondire quella critica al pensiero psichiatrico che Basaglia ha fatto in pratica, ma dopo i basagliani sono tornati indietro, ma Basaglia l'ha fatta, perché quando lui prende le persone in camicia di forza, gli toglie la camicia di forza e fa l'assemblea per Bacco, dimostra che lui pensava che sono persone con cui si discute, e le persone con cui si discute non sono, come dicono i giuristi, incapaci di intendere e di volere. Io l'ho viste le assemblee, ci sono stato insieme, abbiamo anche discusso. Poi ora, per finire, cioè nei ricordi, no? Io mi ricordo una volta che ero nello studio con Basaglia a Gorizia e arrivò uno studente di architettura che aveva fatto un progetto per una bella clinica psichiatrica, siccome i vecchi manicomi erano brutti, luridi, e lì invece lui aveva fatto un edificio moderno con grandi vetrate, corridoi, giardini, e Basaglia lo ascoltava e gli diceva: interessante questa soluzione, interessante quest'altra. Poi in fondo gli disse: però lei ha sbagliato indirizzo, lei viene da me a presentarmi una nuova clinica psichiatrica quando io sto lavorando perché non ci siano più le cliniche psichiatriche, per cui non ci abbiamo bisogno di nuovi architetti, ci abbiamo bisogno di altre cose, di un cambiamento di cultura, un cambiamento della società, un cambiamento radicale della società, è questo che noi cerchiamo di ottenere. E potrei raccontare tante altre cose su Basaglia. D'altra parte, per concludere, vorrei dire che bisogna vedere, guardare a quello che Basaglia ha fatto, non mettersi a discutere su alcune sue dichiarazioni che potevano essere anche legate al momento politico, ma quello che lui faceva era contrario a tutto quello che era stato fatto da secoli, ed era fondato sul fatto che lui considerava le persone che aveva trovato in manicomio uguali a se stesso, nel senso capaci come lui di ragionare e di decidere e di ricostruirsi una vita dopo tanti anni che erano stati dimenticati.
Giorgio, ti ringrazio, in effetti ci sarebbero tante cose da dire, anche molti stimoli che vengono ascoltando le tue parole, però adesso preferiamo interrompere qua il collegamento con te per poter invece dare voce a Maria Rosaria Doronzo del Centro di Relazioni Umane di Bologna, e quindi ti rimandiamo magari a una prossima occasione in cui poter approfondire.
Mi fa sempre piacere quando vi sento.
Grazie e buona giornata, arrivederci. Dunque, questo era Giorgio Antonucci in collegamento da Firenze. Adesso, come annunciato, proveremo a metterci invece in collegamento con Bologna, Maria Rosaria Doronzo del Centro Relazioni Umane. Ecco, dunque, siamo riusciti a entrare in collegamento con Maria Rosaria Doronzo del Centro Relazioni Umane di Bologna. Centro di Relazioni Umane, perché si chiama così innanzitutto, e che legami ha, se ce li ha, con l'esperienza basagliana?
Sì, ciao a tutti. Sì, Centro di Relazioni Umane, io l'ho copiato dal famoso refuso che ha fatto Edelweiss Scotti al Cividale del Friuli, quando è stato mandato lì da Basaglia, ed era il primo reparto in ospedale generale, il primo reparto neurologico, il primo nella storia, perché appunto prima di quel momento le malattie psichiatriche venivano trattate negli ospedali psichiatrici, nei manicomi, quindi Basaglia, con tutto il suo lavoro, siamo nel 69, con tutto il suo lavoro di Gorizia, prima ancora di dare le dimissioni, chiede a Edelweiss Scotti, che è bolognese, noi siamo a Bologna, chiede a Edelweiss Scotti di fare questo esperimento in un ospedale generale, dove le persone devono essere trattate, i degenti devono essere trattate come tutti gli altri ricoverati di qualsiasi altro reparto. Scotti accetta, si porta dietro il dottor Antonucci e il dottor Tosi, e la prima azione che viene fatta in questo reparto è quello di cancellare la scritta reparto psichiatrico e mettere su uno striscione con il Centro di Relazioni Umane. Edelweiss Scotti poi farà anche lo psichiatra, cioè no, lui non gli piaceva questo termine, faceva lo specialista privato, e con anche sulla sua targa nel suo studio privato aveva coniato questo termine, specialista in relazioni umane. Io ho conosciuto il dottor Totti alla fine degli anni 90, poi lui morì nel 98. Il suo ultimo progetto era quello di aprire un ambulatorio di Centro di Relazioni Umane, un ambulatorio popolare in cui incontrare le persone con difficoltà esistenziali, difficoltà della vita, che malauguratamente vengono sedate, coperte con pseudodiagnosi psichiatriche. E quindi, in memoria del suo lavoro, del suo pensiero, della sua lotta alla psichiatria, ho portato avanti io questo suo progetto, Centro di Relazioni Umane, perché appunto la sofferenza interiore delle persone che si può manifestare con quel dolore profondo, con tante forme, dalla solitudine, dalla mancanza della voglia di vivere, dall'esigenza di vivere tutto in modo accelerato, dalla mancanza di senso nei propri scopi, a un fallimento amoroso, tutto quello che possiamo conoscere come sofferenza intima viene messa in relazione alle possibilità sociali, alle relazioni che riusciamo a creare con gli altri, alle possibilità che gli altri ci danno di relazionarci.
Senti, in effetti, poi questo forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma te sei di formazione psicologa, sei laureata in psicologia e metti in campo anche queste tue conoscenze, questa tua preparazione nel portare avanti questi progetti, tra cui questo ultimo che ci raccontavi del Centro di Relazioni Umane. E allora mi viene da chiederti, siccome recentemente ho letto la recensione di un libro che deve essere ancora tradotto in italiano di Richard Bental, che si chiama Doctoring the Mind, in cui sostanzialmente viene esposta questa tesi, cioè quella che viene, diciamo, comunemente classificata come l'antipsichiatria, o se si vuole, perché poi la terminologia in questi casi è abbastanza problematica, alcuni settori anche della psicologia clinica che hanno un approccio contrapposto a quello psichiatrico, secondo l'autore, secondo Richard Bental, in realtà sono stati, per quanto siano stati, diciamo, messi in minoranza, secondo lui rappresentano invece una valida alternativa proprio a quella che è la scienza psichiatrica, che invece nel suo arco storico ha sostanzialmente dimostrato un fallimento, cioè a fronte di una produzione di sapere psichiatrico ingente, alla fine i risultati che la stessa psichiatria può rivendicare sono molto poveri, e si dovrebbe più onestamente decretare il fallimento della psichiatria e dare invece maggiore spazio ad approcci come quello appunto del Centro di Relazioni Umane, basati anche su un'impostazione psicologica, di psicologia anche clinica, che però rifiutano, come dire, la classificazione, l'etichettamento psichiatrico, e dall'altro invece approcci come quelli per esempio dei gruppi di autoaiuto, di fronte rispetto ai quali ci sono esperienze anche molto valide, quello che accennavi te e anche l'intervento precedente di Giorgio Antonucci sui cosiddetti uditori di voce, per esempio, è uno dei campi in cui i gruppi di autoaiuto hanno dimostrato di essere non solo validi, ma addirittura molto più efficaci di quello che è il tradizionale approccio psichiatrico. Per cui ti volevo chiedere questo, la domanda mi rendo conto che è un po' complessa e forse anche agisce su un piano che è quello terminologico un po', diciamo, superficiale, ma quando si cita appunto questo trinomio psichiatria, antipsichiatria e psicologia per una figura come te, che in qualche modo appunto ha avuto a che fare e si è confrontata con tutti e tre questi settori, che considerazioni ti senti di svolgere?
Sì, come dicevi tu, l'antipsichiatria è un calderone di prassi e di idee, dove c'è in comune il fatto di essere contro la reclusione e la creazione di nuovi luoghi, non luoghi, quindi il fatto di creare degli steccati tra gli umani. Credo che questa possa essere l'accezione più ampia che si ha di antipsichiatria. Poi ci sono molte correnti antipsichiatriche, specialmente quelle italiane di psichiatria democratica, che si pone appunto come avanguardia dell'antipsichiatria, che fa un massiccio uso di psicofarmaci, perché comunque c'è la paura del pensiero dell'altro e il bisogno della sicurezza e del controllo dell'altro, per cui da una parte c'è il rifiuto dei luoghi fisici, però dall'altra parte si fa massiccio uso di steccati mentali, di sedazione del cervello, per cui tutti i pensieri vengono rallentati. Questo naturalmente non può favorire nessun approccio psicologico, perché nel momento in cui la persona è sedata, o meglio ancora è drogata per intenderci, il pensiero non può essere fluido e qualsiasi analisi psicologica l'abbiamo persa già con questo approccio farmacologico. Poi ci sono delle condizioni di lavoro psicologico che richiedono un appoggio allo psichiatra di turno, perché l'angoscia, voi parlavate prima del film di Basaglia, una cosa su cui è stato molto chiaro quel film è il fatto che l'angoscia del paziente investe l'operatore, come accade in qualsiasi relazione tra persone, per cui se lo psicologo, se la scuola psicologica non è forte su questo piano, non è attrezzata, non ha strumenti ad affrontare l'angoscia, ma anzi tende a vederlo come qualcosa di patologico e quindi il bisogno di sedarla, anche in questo caso la psicologia non ne facciamo niente, non ci serve, ci abbiamo già rinunciato, quindi la psichiatria torna ad essere utile anche in queste scuole cosiddette psicologiche e anche in quelle correnti dell'antipsichiatria dove il Moloch da dover sconfiggere è la segregazione fisica, dove invece c'è segregazione e isolamento chimico-mentale e quindi di fronte a questa catastrofe possiamo anche smettere di scandalizzarci delle persone legate al letto, delle persone che perdono la vita a causa di questi farmaci, perché comunque sono previste dalla pratica, dall'ideologia stessa.
Maria Rosaria, ti ringrazio, purtroppo abbiamo sforato con i tempi, anzi ringraziamo anche la trasmissione che segue per averci concesso questi 5 minuti, sarà senz'altro interessante poter approfondire anche con te in futuro proprio il terreno concreto di intervento, perché poi qui ritorniamo anche a quello che è il tema principale di questa trasmissione, che di solito si occupa di carcere. Laddove si sceglie un approccio pragmatico ai problemi è anche impossibile fornire delle ricette preconfezionate, e questo è proprio il caso di tutte quelle esperienze che si contrappongono alla psichiatria, laddove la psichiatria ambisce ad avere una ricetta unica, una classificazione, un etichettamento. Contrastare la psichiatria alla fine si risolve proprio invece nel smontare questa architettura che quindi prevede delle soluzioni standard, e però in quel caso bisogna poi scendere anche nel particolare e riuscire a capire su quali terreni potersi muovere a seconda dei casi che si presentano, perché ogni
va
caso...
Bene, con una battuta posso dirti, posso già anticiparti che è la relazione con gli altri, la relazione con il mondo che può arricchire le nostre possibilità e i nostri pensieri.
Senz'altro, infatti l'attività del Centro di Relazioni Umane ci sta particolarmente a cuore anche per questo.